www.redigio.it e la storia continua. All'ombra dei monasteri.
Continua dalla puntata precedente.
Ferme restando le precise e numerose restrizioni che caratterizzavano l'alimentazione in ambito religioso, resta il fatto che conventi e monasteri furono il luogo dove la cucina si è conservata ed evoluta, a dispetto di ogni sfavorevole circostanza. Al di fuori dei periodi di digiuno, la tavola dei monaci e frati si può definire senz'altro ricca. Vi faceva la sua comparsa con una certa regolarità la carne, soprattutto quella di maiale e degli altri animali di cortile, ma il ruolo principale era mantenuto dai cereali e dai legumi, ingredienti base questi ultimi, e in particolare le fave, di numerosissimi piatti. Molto consumate erano anche le verdure, da sole o in zuppe e pulmentaria, le dense pappe, una sorta di piatto unico, preparate con l'abbondante aggiunta degli onnipresenti legumi che, secondo gli stessi dettami di San Benedetto, rappresentavano il piatto principale del desco benedettino. Completavano il pasto abbondanti quantità di pane e la frutta, soprattutto mele, di cui esistevano molteplici varietà. Non mancava il vino, a quale si riconoscevano importanti doti medicinali, anche se la bevanda per eccellenza era l'acqua, spesso bollita per evitare eventuali infezioni. L'orto dei semplici. L'acqua veniva anche variamente insaporita con l'aggiunta di miele, aceto, succhi di frutta e di erbe. Queste ultime venivano pure usate per aromatizzare il vino, e non solamente per il gusto particolare che esse conferivano all'alcolica bevanda, ma piuttosto per sfruttarne appieno le doti medicinali. Da sempre, infatti, erano note le proprietà curative delle piante medicinali, anche se è soltanto nell'alto Medioevo che si assiste al risveglio di un vivacissimo interesse nei loro confronti. Non per nulla le piante cosiddette medicinali venivano chiamate semplici. L'origine stessa del nome rimonta a Galeno e al suo concetto di medicamentum simplex, per indicare le sostanze medicamentose allo stato puro, così come si trovano in natura, e distinguerle così dai medicamenti composti, ovvero il prodotto della fusione di vari semplici. Ed è sempre in epoca medievale che fanno la loro comparsa i primi orti semplicium, luoghi per lo più annessi ai conventi e ai monasteri, dove venivano coltivate appunto le erbe medicinali per la preparazione dei medicamenti semplici. Non è quindi un caso che tra i più profondi conoscitori delle erbe e delle loro proprietà salutari figuri una monaca del XII secolo, Idelgarda di Bingen, 1110-1178. E la mensa pontificia. Ma non tutto il clero si nutriva in maniera frugale. Alla tavola degli altri alti prelati, ad esempio, e soprattutto alla corte pontificia, le cose andavano molto diversamente. Fatti salvi infatti i primi secoli del papato, caratterizzati da un profondo ascetismo e di conseguenza da un totale disinteresse per tutto ciò che era da considerarsi superfluo, ivi incluso il cibo, se in eccesso e troppo ricercato, i pontefici avevano in genere dimostrato un certo debole per la buona tavola. Sappiamo bene dai fastosi banchetti che i papi erano soliti offrire e del complesso apparato di addetti ai diversi servizi della tavola che, insieme con l'abbondanza e la raffinatezza dei piatti che venivano serviti, avevano ben presto reso la mensa papale un modello che le altre corti europee facevano a gara ad imitare. Diversi pontefici di epoca medievale, in varia misura, hanno lasciato traccia del loro passaggio anche nella storia della gastronomia. Basti pensare a Gelasio I, secolo V, che legò il proprio nome, culinariamente parlando, alla nascita delle crêpes, e Innocenzo III, Lotario dei Conti di Segni del secolo XIII, il cui pontificato è il primo della storia sul quale possediamo una notevole serie di informazioni per quanto riguarda l'abitudine alimentare e l'organizzazione della mensa. O a Bonifacio VIII, secolo XIII-XIV, illustre membro della nobile famiglia Caetani, al quale si deve sì l'istituzione del primo giubileo, ma anche quello della cosiddetta cucina segreta, deputata unicamente alla preparazione dei piatti destinati al pontefice, e che pare andasse pazzo per il sontuoso timballo di pasta in crosta, di cui alcune trattorie di Anagni, la città in cui era nato, ancora oggi conservano la memoria. Il bottigliere del Papa. Anche Paolo II è passato alla storia, oltre che per le sue decisioni in materia ecclesiastica, per la propensione che aveva verso la buona tavola, al punto che la sua morte pare sia sopravvenuta a causa di un'indigestione di meloni, frutti dei quali era ghiotto. C'è poi Alessandro VI, al secolo Rodrigo Borgia, secolo XV, di cui ci sono note soltanto le nefandezze, quanto la straordinaria ricchezza dei banchetti che usava offrire. Non possiamo poi dimenticare, anche se di poco più tardi, Alessandro Farnese, salito al soglio pontificio col nome di Paolo III nel 1534, che alla cucina doveva annettere la sua importanza, che se si circondò di maestri dell'arte culinaria del calibro di Giovanni de Rosselli, autore dell'opera nova chiamata Epulario del 1518, o dell'ancora più celebre Bartolomeo Scappi, a sua volta autore dell'opera dell'arte del cucinare, ponderosa Summa del sapere gastronomico dell'epoca, per non parlare di un altrettanto famoso Sant'Elancerio, che sempre negli anni del pontificato di Paolo III ricoprì la carica di bottigliere, ovvero colui che pensava all'approvvigionamento di vino per la mensa del Papa, che pare fosse un estimatore del nobile di Montepulciano, allora chiamato Rosso, scelto di Montepulciano, che Lancerio definiva perfettissimo tanto il verno quanto l'astate, odorifero, polputo, non aggressivo, né carico di colore, sicché è vino da signori.
Continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.